le parole di questo salmo, incontriamo che una delle prime, se lo leggessimo al contrario, è quella della benedizione, che ovviamente nella scrittura originale è all'ultimo. Ora, la benedizione è, diciamo, la parola ultima che il Signore dà alla fine di ogni giorno del creato, della creazione. E il fatto che questo salmo si conclude con la benedizione fa pensare un po' che questo genere letterario, per così dire, sia la rilettura che il Signore fa sulle sue opere, su ciò che è opera sua, ciò che è gradito al Signore e anche da Lui benedetto. Non è un principio narcisistico quello che sta sotto alla benedizione del Signore, che dice quanto è bello quello che ho fatto io, ma è quello di riconoscere mediante il criterio della fraternità, mediante i frutti, ciò che le sue mani hanno plasmato. Sono belle anche le due immagini in cui si parla di profumo e in cui si parla di rugiada, di freschezza, come se fossero due criteri di discernimento. Ciò che è buono e benedetto e gradito al Signore è profumato e ciò che è gradito e benedetto dal Signore è fresco. Freschezza e profumo come criteri di discernimento, per contraddistinguere quella che è l'immagine della fraternità, della vita insieme, che è poi uno dei temi più importanti, più centrali del testo che leggeremo oggi, il fatto di vivere insieme, di condividere. Nessuno opera da solo, ma riceve la missione da un altro e insieme a qualcun altro.
Questa sera cominciamo la terza sezione della prima parte, concluderà la prima parte del Vangelo, ed è la terza chiamata dei discepoli. C'è stata una prima chiamata a seguirlo all'inizio del Vangelo. Dopo, di mano in mano che lo si segue, si comincia a conoscerlo, a avere intimità con lui. C'è stata la seconda chiamata a essere con lui. Nella misura in cui siamo con lui, c'è la terza chiamata ad andare verso gli altri. Questo testo introduce quei due capitoli che si chiamano la sezione dei pani. Pane è il simbolo della vita, il mangiare, il tema fondamentale sarà poi il mangiare. Di cosa vive l'uomo? Vive delle sue relazioni. Quindi il vero cibo sono le relazioni, e in questi due capitoli si spiegherà la nuova relazione che c'è tra gli uomini, che è la relazione che si stabilisce mediante l'Eucaristia, dove non è che si mangia l'altro, ma si mangia con l'altro. Due tipi di relazioni diverse. In genere si mangia l'altro, invece si condivide con l'altro. E prima però comincia con la missione dei dodici, la leggiamo. E poi ci fermeremo su questo testo che è veramente molto ricco. È un testo che ci fa vedere un po' qual è ogni relazione che si stabilisce con l'altro,
E girava per i villaggi insegnando. E chiama innanzi i dodici e cominciò a inviarli a due e dava loro potere sugli spiriti immondi. E comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, lì dimorate, finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi, in testimonianza per loro. E usciti, proclamarono che si convertissero e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti e li curavano.
Ecco, tutti noi abbiamo una vocazione, e vocazione vuol dire nome, il nome è l'identità. E qual è il nostro nome, la nostra vocazione, la nostra identità? Una cosa che siamo tutti, figli, la nostra identità. Questo Qualcuno si dimentica, pensa di essere padre eterno, invece siamo tutti figli. Ecco. E la vocazione si realizza nella missione. Sei figlio se vai, se sei inviato verso il fratello, e ami il fratello con lo stesso amore del padre. Per cui tutti noi abbiamo una vocazione ad essere figli, e la realizzazione della tua identità è andare verso gli altri come fratelli. Quindi la missione. E la missione non è semplicemente qualcosa dei missionari che vanno in giro per il mondo, ma se uno è figlio e conosce l'amore di Dio, è inviato al fratello, è espulso fuori da sé, e realizza la sua identità nella relazione con l'altro. E quindi qui ci si dice qual è il tipo di relazione nuova che è la missione di ogni persona, stabilire queste relazioni con gli altri. Ed è la vita nuova, è il nuovo modo di vivere e di mangiare. Infatti la prima cosa che si dirà in questo testo è di non portare il pane, perché il pane è ormai questo stile di vita.
Grazie. E girava per i villaggi insegnando. E chiama innanzi i dodici. E cominciò a inviarli a due, e dava loro potere sugli spiriti immondi.
Ecco, Gesù gira per i villaggi tutto intorno insegnando. Cosa avrà insegnato, secondo voi? Ma in genere quando si dice che Gesù insegna, non si dice mai cosa insegna. L'insegnamento è ciò che lui fa. L'insegnamento è che lui gira per tutti i villaggi, cioè va verso tutti i fratelli. In che modo va? Esattamente nel modo nel quale poi dirà agli apostoli di andare. Per cui insegna col suo esempio come si va in cerca degli altri, come si stabiliscono le relazioni con gli altri. Ed è bella questa immagine di Gesù che gira intorno, tutto intorno ai primi villaggi. Insegnando che cosa? Ma presentando un nuovo modo di vivere insieme. E chiama i dodici, e c'è stata la prima chiamata a due a seguirlo, il capitolo primo, poi c'è stata la seconda chiamata a essere con lui, formò i dodici, il nuovo popolo, nella misura in cui siamo con lui diventiamo figli. Se diventiamo figli dobbiamo andare verso i fratelli, se no non sei figlio. Chi si ritiene figlio unico, assoluto, unico al mondo, ha ucciso il padre, ha ucciso i fratelli. Come Caino, dov'è tuo fratello? Sono forse responsabile del mio fratello. Cioè diventi figlio facendoti fratello. Se poi uno non ha fratelli come Gesù, che era figlio unico, si è fatto fratello lo stesso di tutti, quindi non è escluso il figlio unico dalla fraternità, anzi, ne sente il bisogno di più. Ecco, chiamò innanzi i dodici e cominciò. È un nuovo inizio. I suoi lo volevano eliminare e c'è un nuovo inizio. Quando c'è un momento di crisi c'è sempre un nuovo inizio, un salto di qualità. Cominciò a inviarli e continua ad inviarli. E la parola inviare è fondamentale perché e noi realizziamo noi stessi nella misura in cui usciamo da noi verso l'altro. E possiamo uscire verso l'altro, o per aggredirlo e mangiarlo, eventualmente vomitarlo se ci sta sullo stomaco e non ci serve, oppure un altro modo di andare verso l'altro. Da che cosa siamo inviati? Dipende. Siamo inviati o dal nostro bisogno dall'egoismo o dall'amore del Padre. Perché l'altro è il mio fratello uguale a me, anche se non lo sa, e tutti gli uomini. E chi escludesse un uomo, per esempio, dalla sua relazione, chi escludesse il rumeno, il rom, non è figlio di Dio. Parlo chiaro. Perché pensavo il giorno scorso, non so se ve l'ho detto, ma che anticamente la Chiesa non ha mai scomunicato i persecutori e i nemici. I nemici vanno amati, benedetti come Dio, perché ci rendono come Dio, perché perdoniamo, si fa loro del bene e si prega per loro. E invece scomunicavano gli amici che fuorviavano, cioè solo i cristiani che fuorviavano. Così mi chiedo come mai oggi non scomunichiamo, per esempio, i mafiosi, gli amici mafiosi, gli amici razzisti, gli amici nazisti. È gravissimo. Scusate, ma è importante. Perché chi esclude uno esclude Dio che si è fatto ultimo di tutti. E disturba anche l'altro. So che l'altro batterismo va bene lo stesso.
Parlo senza.
No, non importa. Se non si sente meglio. A cambiare le batterie. Comunque proprio siamo inviati a tutti, perché è lo stesso amore del Padre verso tutti gli uomini, è lo stesso che ha il Figlio che si è fatto maledizione e peccato per tutti, che ci spinge verso tutti, in missione. La stessa parola messa è la stessa radice di missione. Chi celebra l'Eucaristia, chi vive in modo nuovo e conosce l'amore del Padre e del Figlio, va verso gli altri. E vanno a due a due. A due, a due. Perché vanno a due, a due?
Devi rispondere io.
Non so io. Perché siamo in due?
Esatto.
Perché due non è solo per aiutarsi o per essere più forti, o è qualcos'altro. Due è il principio della molteplicità, è il principio di relazione. Dove ci sono due che non si mangiano, stanno insieme e si accettano, vuol dire che c'è il terzo, c'è l'amore, c'è lo Spirito Santo, c'è la vita di Dio, c'è Dio. Quindi l'andare a due è già la realizzazione di ogni missione, cioè vuol dire che c'è una relazione di fraternità, ed è nella fraternità che si realizza il Vangelo, che comincia col più vicino. Con due, poi il due apre la serie, non sei più solo, e il due diventa il principio di molti. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, secondo me era bella anche, faccio anche io senza microfono per solidarietà. Secondo me era bella anche l'immagine così della dozzina, nel senso che nessuno è escluso da questo avvicinarsi al Signore che dà poi una missione. Si avvicinano in 12 e se ne vanno in 6 gruppi da 2, no? Per cui in 6 direzioni diverse, immagino. E per cui è un po', da una parte, il senso d'appartenenza alla comunità e a un corpo più grande, una rappresentanza del tutto. È il tutto che mediante una piccola parte di 2 in 2 viene rappresentato. La missione e il potere che il Signore stesso dà, no, per cui c'è appunto il terzo rappresentato mediante il fare.
Ancora su questi 12, no? 12 sono le 12 tribù di Israele, quindi tutto il popolo. Ed è bello che il tutto diventa poi in concreto uno e l'altro, cioè due. Perché se uno ama il prossimo, cioè il prossimo, questo non lo amo, amo il prossimo, l'altro.
Avanti il prossimo.
Avanti il prossimo. Il prossimo è superlativo del vicino, quindi qui ci può due. E può sembrare banale, ma la cosa più importante è sapere accettare chi è vicino. No? Il lontano lo accetto benissimo, io che sto in Australia, non mi pesta i piedi. Accettare l'altro nella sua alterità. Questo è un fatto divino. Perché non è bene che l'uomo sia solo, perché anche Dio non è solo, è amore. E l'amore esige la relazione almeno di due aperta al resto. Quindi è bello questo due, due. Chi va da solo o vuole imbrogliare o vuole dominare.
E anche perché chi va da solo non deve rendere conto a nessuno delle proprie azioni. Mentre invece se c'è un compagno di strada che sia un confratello oppure una moglie o un marito, c'è sempre un altro a cui dover rendere conto dei propri orari, delle proprie azioni, dei propri pensieri, sentimenti, lavori e quant'altro.
Stavo pensando anche questo andare com'è importante questa dualità, perché in genere uno vive nella solitudine e se non riesce a stabilire una relazione almeno a due non la stabilisce con nessuno. Quindi comincia con uno, e con uno è già la realizzazione piena di ciò che farai con gli altri. Perché per stabilire una relazione anche con uno solo, capiterà quel che segue qui nel testo. La prima cosa è che Gesù dava il potere sugli spiriti immondi. Dava è un imperfetto, vuol dire che continua a dare. Il potere è il potere di Dio. Il potere contro lo spirito di morte, che è Satana, il divisore. Cioè quando si va a due a due è vinto lo spirito di morte, che è l'egoismo, che è il divisore. Se cioè, non sta insieme. Questo vale in ogni relazione, se stai veramente insieme rispettando l'altro nella sua alterità. Quindi per sé ogni relazione è già realizzazione del Vangelo, se è vera, se è in libertà, se è in rispetto, se è in reciprocità. Ecco, e poi loro cosa faranno andando a due? Non diranno poi molte cose, semplicemente testimoniano che si può vivere insieme. Da fratelli, ed è questa la testimonianza del Vangelo. E Dio nessuno l'ha mai visto, se due si amano e si vede il volto del Padre comune. Quando si vedono due fratelli si riconosce subito la fisionomia del padre o della madre, no? Ecco. Posso sembrare banalità, ma tutti i guri vanno sempre da solo e gli altri sono tutti gurulli, esatto. E devono seguirlo. Quelli che cercano il maestro per essere scemi. Abbiamo bisogno di maestro, il maestro è interiore, è lo spirito dentro di noi che ci porta a essere liberi, fraterni, a stabilire quelle relazioni giuste e corrette che si impara un po' alla volta. E vediamo adesso come li manda.
E comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche.
Gesù non dà un consiglio, è l'unica volta che comanda nel Vangelo. Si comanda una cosa che uno non farebbe, perché nessuno mi comanda di mangiare a mezzogiorno, ho fame. Si comanda qualcosa che ci pare insensato. La prima cosa, se leggo bene, comandò di non portare nulla per via. Qual è il mezzo per stabilire fraternità? Nulla. Perché ciò che hai ti divide dall'altro, è mio. Ciò che dai ti può unire all'altro, ma se hai nulla cosa fai? Se hai nulla dai te stesso, sei solidale, perché se dai qualcosa l'altro dipende da te alla fine, è il tuo schiavetto. Quindi il fatto di avere nulla è il principio di tutto, perché uno non è ciò che ha, ma è ciò che dà. E se ha nulla, non può dar nulla, quindi dà se stesso. Quindi è il principio dell'amore, il nulla. Non è che si ama uno per le sue qualità e poi se non risponde alle qualità lo uccidi. Questo è un grande amore. Si chiama antropofagia questo amore. L'amore suppone nulla. Ed è la messa proprio in comune, il dono totale di sé nel limite, nulla, nulla. Nulla è molto positivo e difatti concede però il bastone, vedremo, concede il bastone ai sandali. Il bastone è la protesi della mano, cioè la prolunga, la mano è la possibilità, il potere, l'agire, l'azione. Chi ha il bastone del comando ha lo scettro, comanda, è il potere. Bastone. Ecco, è concesso il potere del nulla, il potere di quel bastone che è la croce, che è il dono di sé, l'unico potere. Perché se hai cose, hai un altro tipo di potere, di dominare, di avere appunto prestigio sugli altri. Se invece hai nulla, hai un unico potere, quello di amare, di essere come Dio, che l'unico potere che ha è quello di dar se stesso. Che Dio è estremamente povero, possiede nulla, neanche se stesso. Il padre è tutto del figlio, il figlio è tutto del padre, lo spirito è di tutti e due. Il suo essere è essere dell'altro, E quando noi reifichiamo tutte le nostre relazioni sulle prestazioni, sul dare, sull'avere, distruggiamo la relazione. E questo bastone richiama il bastone di Mosè che aprì il Mar Rosso e fece scaturire acqua dalla roccia. Cioè questa povertà è davvero lo scettro di Dio, è la croce, che permette di dare se stessi, di amare. Ed è anche la povertà la grande vittoria sul Dio di questo mondo, che è il Dio danaro, col quale possiedi tutto, col quale reifichi ogni relazione, col quale distruggi ogni relazione, si creano solo relazioni di dipendenza o di idolatria. Ed è la fede in Dio, appunto, perché non confidi nelle cose. Ma tra l'altro, se voi guardate il Magnificat, tutta la storia della salvezza, Dio agisce attraverso il nulla. Mosè, che era figlio del faraone potente, tutto quel che riesce a fare quando era potente è stato ammazzare uno e poi fuggire, finito a fare il pecoraio nel deserto 40 anni. Dopo 40 anni di pecoraio, che Dio gli dice: vai adesso a liberare il tuo popolo, l'altro dice: ma io non sono capace. Ebbene, adesso, ma io non so neanche parlare. Dice: vabbè, io metterò le parole sulla tua bocca. Cioè proprio adesso puoi agire, perché non farai le cose che vuoi tu, quelle di potere e di dominio, ma farai quello che dico io. Cioè nella povertà diventerai come sono io, l'uomo libero, che può liberare gli altri dagli idoli. Così anche, non so, avete presente Gedeone, quando c'è un bel esercito di 32.000 soldati che potrebbe battere il nemico, deve ridurli a 300, facendo andare via prima tutti i vigliacchi, no? Chi ha paura vada via, va via 10.000. E poi dopo chi è coraggioso vada via, in fondo, perché li porta a bere al torrente e non prende quelli che bevono buttandosi, che sono i coraggiosi, ma quelli che fanno così con la mano... E l'ha visto come gente che, mezze persone, insomma, che sono 300. Beh, con quelle vince come? Con una torcia in mano, coperta da un coccio, che non si vede, e con la tromba. Quindi che armi avevano? Niente. E il male si sconfigge proprio con niente, perché le cose che hai aumentano il male, perché entri in concorrenza con loro. Si vince invece con la luce e con la tromba, col suono, con la parola, che è luce, con la verità. E poi anche ricordate quando Davide deve lottare contro Golia, no? Questo 3,20 metri con la lancia, sembrava un carro armato da solo, e questo qui che lo affronta si mette l'armatura del re Saul e poi cerca di muoversi, dice: non riesco a muovermi. Allora se ne libera. Non posso camminare. Ciò che ci impedisce le relazioni è tutto ciò che abbiamo. Tutte le nostre armature, tutte le nostre qualità, presunte reali. Insomma, se uno va a trovare una persona non entra con le armi normalmente. E dire: signorina, vuole la mia mano con la pistola? Forse le dirà anche di sì, ma no. E l'amore suppone questo nulla. E ci fa paura, invece è il principio di tutto. Come il principio dell'egoismo, invece, è il possesso di cose e di persone. Quando tu hai nulla, vedremo, sei costretto a essere ospitato. Bene. Poi continua: e non pane, pane è la vita, ciò di cui vivi, ecco, si vive non di ciò che si ha, ma di ciò che si condivide. Il pane è ricevuto, è scambiato. E parlerà tutti, adesso i due capitoli parleranno del pane, cioè dell'Eucaristia, in fondo, un nuovo modo di vivere fraterno. Non bisaccia, e la bisaccia è lo zaino dove uno mette le provviste, il povero non c'ha tanto denaro, ma almeno il suo sacchetto con dentro le provviste. No, la sicurezza non è ciò che hai messo via, è ciò che hai dato via. Né denaro nella cintura, la cintura si faceva come un marsupio, si metteva dentro il denaro, e il denaro è il mediatore universale, il vero Spirito Santo, cioè che trasforma tutto. Cioè, col denaro ottieni tutto. Niente denaro, perché il nostro tesoro è lo Spirito, è l'amore, non l'aver tutto, ma il dar tutto. E poi dice: calzate i sandali, I sandali li usa l'uomo libero. Voi siete liberi se andate così. Avete la libertà di Dio, se no siete schiavi, che cosa? Del male che volete combattere. Cioè dell'avere, del potere, del dominare. Invece nella povertà proprio siete veramente liberi. Liberi di amare. E non indossate due tuniche, perché? Che se ne hai due vuol dire che uno è di tuo fratello. Ma allora perché non portarne due, così ne dai via una, come si va in missione, no, dando via tanti stracci alla gente, così la gente pensa che il missionario è quello che dà via gli stracci. Qui ti domandano, mi dai la camicia? Io in genere vado con una maglietta sola, un paio di calzoni solo e un altro paio uguali, perché non posso dare che calzoni in mano, tanto che asciugano. E allora se me li domandano, dico, beh, guarda, io ho questi, se tu mi dai la tua pelle, io ti do la camicia, per meglio la pelle scura della camicia. Se no è tremendo, ti domando, l'altro ti domanda sempre ciò che hai. Se tu hai niente, non ti domanda nulla, e allora si può stabilire una relazione vera, perché non è che devi dare nulla. Vuoi aggiungere qualcosa su queste cose?
Questo nulla, no, che è un po' una, secondo me, simbolico di dire una relazione diretta con le persone che si incontrano e anche tra fratelli. Mi viene in mente che leggendo, ecco, pane e bisaccia e cintura da una parte e invece sandali, bastone e fraternità dall'altra. Sandali, bastone e fraternità sono sostegni, no, non sono delle cose che si possono possedere, che hanno altro scopo al di là di quello di facilitare le cose, no. E mentre invece pane, bisaccia e cintura sono appunto le cose su cui si può esercitare un possesso, e allora per rendere più diretta e non mediata da strumenti che possono facilmente attirare l'attenzione, no, e su cui si può fare troppo affidamento, c'è anche questo criterio di povertà che non è un pauperismo portato avanti a spada tratta e in maniera quasi scriteriata, ma è proprio un voler dire che sia la vostra relazione diretta, che la gente vi conosca per quello che siete, nel bene e nel male, no? E per cui a prescindere da qualsiasi bravura, strumento, studio, titolo che ciascuno di voi possa aver nel frattempo guadagnato. Posto da parte tutto questo, chi è che è venuto in casa mia a trovarmi?
Così. E poi anche l'esperienza insegna che dove le missioni sono nate dando cose, non basta neanche 500 anni per far nascere il cristianesimo, dove è nato male, cioè come segno di potere, di dominio o di dipendenza. Nasce perché c'è solidarietà, c'è fraternità. Allora si capisce che c'è il padre comune. Se arrivo invece come una multinazionale che può anche aiutare e fare tante cose, anche migliorare le condizioni di vita, ma in genere non è vero, fa il contrario, crea dipendenza e sfruttamento comunque. Non ci siamo. Cioè la solidarietà che fa capire che si è fratelli e che c'è il padre. E adesso vediamo come, ecco, queste sono le condizioni. Adesso vediamo il seguito.
E diceva loro: dovunque entriate in una casa, lì dimorate finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, uscite di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi, in testimonianza per loro.
Ecco, la missione è innanzitutto un entrare. Quando uno entra in una casa, cos'è? È ospite. Non entra col carro armato normalmente. Lascia fuori anche la macchina se ce l'ha. Non entra con gli scarponi, i lamponi, la picozza.
Sporchi.
Si entra in punta di piedi. Siamo ospiti. E l'essere ospite è la cosa più bella, perché siamo tutti ospiti nella vita. Anche sulla terra, non siamo padroni, anche nella nostra vita non siamo padroni, siamo ospiti per 90 anni. E l'ospite ha bisogno di essere accolto. E tutti noi viviamo se siamo accolti dall'altro. E tu puoi essere accolto solo se vai in povertà, perché se vai col mitra è chiaro che ti accoglie, perché sennò gli spari. Se vai con dei beni ti accoglie, ma per rubarti i tuoi beni, ma non accoglie te. Quindi nella povertà è come il bambino in fondo, se uno è normale, non gli nuoce, lo accoglie.
E allora il trucco della missione della relazione è che in fondo tu non vai né con le tue qualità né con le tue cose, vai così come sei nella tua povertà, nel tuo bisogno di essere accolto. Ed è costringi l'altro a essere uguale a te, perché chi accoglie in fondo cosa fa? Si rende povero per accogliere l'altro, gli fa spazio. Se uno entra per dominarmi, io mi difendo, giustamente. Come, capite? Cioè, e quindi l'ospitalità è una cosa reciproca. E potremmo tradurre che in fondo ogni relazione è ospitalità. Uno è ospitato dall'altro. Dove però si resta nella distinzione. E dove chi ospita si ritira e presta spazio all'altro, ma anche chi è ospitato, in fondo, già prima lui stesso si è messo nella condizione di povertà per accogliere l'altro, per esporsi, perché si espone anche chi è ospitato per prima. E sarebbe bello anche se noi ci considerassimo tutti ospiti nelle relazioni, non padroni, anche sulla terra. Allora funziona, ma anche nel matrimonio, anche quando c'è relazione padronale anche nella vita di coppia, salta oppure una tortura, anche con i figli. È bello questo essere ospiti.
È bello anche l'idea che il Signore invia le persone non tanto a parlare, a dire qualcosa, perché questo stare insieme è come una specie di linguaggio universale, che non ha bisogno di ulteriori traduzioni. In ogni casa in cui si va c'è un linguaggio diverso, ci sono un po' le regole della casa. Eppure questo stare insieme, questo volersi bene, questo condividere anche le fatiche del cammino, è qualcosa che non va ulteriormente interpretato, non c'è bisogno di una traduzione o di una mediazione, appunto, e del cosiddetto pane, bisaccia, denaro, cintura, eccetera. No, ma è qualcosa che direttamente può essere già offerto come è un frutto per eccellenza maturo, sempre maturo, quello dell'accoglienza reciproca anche che si fa al proprio compagno di strada.
E che poi proprio viviamo di accoglienza reciproca, di essere ospitati e di ospitare. E lì si dimora, e che l'uomo ha bisogno di casa e noi abbiamo casa là dove siamo accettati e accolti. Altrove non possiamo vivere. L'animale vive nella tana solo per ripararsi e poi per uscire. Non ha dimora. L'uomo invece ha la dimora. In genere è sempre fuori, comunque è pellegrino, va verso la dimora perché è un cammino. Perché c'ha la casa e la sua casa è dove è accolto. Ed è un cammino. Non a caso appunto concede il bastone e i sandali che servono per camminare. Poi quando cammini non è che ti porti dietro l'asdraio,
l'amaca.
Sì. Fai con nulla, perché cose hai meno cammini. Il cammino dell'esodo, uscire da sé per andare incontro all'altro, è questo. E la dimori finché non partirai da lì. Perché anche poi si parte da lì, non è che si fissa. Cioè, davvero la relazione non è mai esclusiva. Si allarga a macchia d'olio. Tra l'altro il cristianesimo per sé anticamente non si è mai diffuso per via dei preti, dei missionari, si diffondeva giustamente come ora con i musulmani, anche ora i cristiani, cioè ogni cristiano è testimone, se l'altro è mio fratello. Quindi questa responsabilità di evangelizzazione è di ciascuno di noi. Anche in fondo, non so, tutta la gente che mi è capitato di accostare non battezzata lontano dalla fede, non è che io vado a cercarla. E la gente che è sul posto, ogni credente, dice, ho trovato quel Vangelo interessante per me e mi dice che sono tuo fratello, allora lo comunico anche a te. Ma non per proselitismo, anzi l'ultima cosa che gli si dice è questo, ma l'atteggiamento deve essere da fratello. Allora l'altro poi si interrogherà perché. Cioè, perché c'è questa bontà, questa bellezza che piace tanto anche a me? Beh, allora te lo spiego, abbiamo un padre comune, sai? E siamo davvero fratelli. Per cui l'evangelizzazione è una cosa molto quotidiana e molto normale e dipende dalle relazioni positive che stabiliamo nella quotidianità. Che poi dopo si ampliano Per esempio, la cosa che colpiva molto di Filippo era questa sua capacità di accoglienza che tutti hanno sperimentato. Allora, e se in qualche luogo non vi accolga, perché ci può essere anche non accolti, perché magari uno perché è povero non è accolto. Se uno è ricco lo accolgo per espropriarlo, perché voglio qualcosa, voglio essere come lui. Se è povero magari lo rifiuto, capita. Anche Gesù è stato rifiutato per questo. Quindi, ci può essere rifiutati, non importa. Però è l'unica condizione possibile per essere accolti davvero è la povertà. Se uno ti rifiuta e non ti ascolta, tu esci, scuoti la polvere che è sotto i piedi in testimonianza per loro, non contro di loro. Cioè, testimonia loro che cosa? Che tu esci, quindi li rispetti. Ma non per questo tu sei contro di loro. Tant'è vero che qui Luca sviluppa il tema e dice annunciate, il regno di Dio è giunto, cioè anche se voi mi rifiutate io non vi rifiuto. Però evidenziano con un gesto il male che fanno, scuote la polvere sotto i piedi, vuol dire quando uno entrava nella terra promessa, scuoteva la polvere perché la polvere pagana non entra nella terra promessa. Ora siccome siamo in Israele, in questa missione, dice state attenti che se voi non accogliete il fratello, non accogliete il padre, quindi non entrate nella terra promessa, quindi evidenziano con un gesto il male che fanno a se stessi. Quindi non è per condannarli, ma per annunciare, io non vi rifiuto, ma voi mi avete rifiutato, in fondo rifiutate il fratello, rifiutate di essere figli. Non so se è chiaro. Luca sviluppa parecchio questo tema anche del rifiuto che poi è la croce, Gesù sarà rifiutato. E c'è sempre questo rifiuto, perché uno vorrebbe che, insomma, se arriva uno che è ricco e ha tante cose che posso prendere da lui, lo accolgo per derubarlo. Se uno invece si presenta disarmato e così... non so che farne, lo butto via, va bene, non importa, capita. Ma qui allora il rifiuto diventa testimonianza, cioè martirio anche. Martirio di un'accettazione che anche davanti al rifiuto non si scuote, anzi, lo accetta come parte normale, come Gesù è appena stato rifiutato dai suoi.
Poi questo scuotere la polvere mi suggerisce anche così un paio di cose. La prima è dire la polvere come un elemento aggiunto, no, alla attrezzatura di base, cioè ci sono sandali, bastone e il fratello. La polvere è qualcosa in più, per cui essendo in più scuotere via anche questo. E dall'altra, che non attecchisca, ecco, neanche sui vostri piedi, sulla parte che sulle radici un po' che ci attaccano alla terra. E d'altra parte mi suggerisce anche un ulteriore spunto, così, è come dire che esplicita ancora di più le buone intenzioni con cui la coppia di discepoli va di casa in casa, nel senso di dire noi non siamo venuti qui per togliervi nulla, neanche la polvere che c'è dentro casa vostra, no, per cui appunto non è un gesto di giudizio o di dire voi siete i cattivoni che ci avete... è rifiutato, ma è questo di dire guarda che io non ho assolutamente nulla da rubarti o da sottrarti, ma solo desiderio di condividere. Posto questo, vado via.
Andiamo avanti.
E usciti proclamarono che si convertissero e scacciavano molti demoni e ungevano di olio molti e li curavano.
Usciti, da dove saranno usciti non si dice. Ma certamente usciti da se stessi, un po'. Ecco, proclamano come Gesù, proclamano che si converte, la conversione. Cosa vuol dire la conversione? Non fanno discorso, convertitevi, ma da che cosa? Se uno ti dice convertiti, tu cosa pensi? Quello so bene io da cosa convertirmi. Quindi non è che devi spiegargli troppe cose, dici convertiti, pensa se uno ti dice convertiti, poi sai già subito, pensi subito, almeno io capisco subito. cioè richiama in fondo ciò che già sai, no? Soprattutto vedendo questa gente che va così, senza interesse, in povertà, in disponibilità, con rispetto, in libertà, ti dice convertiti. Come diceva San Francesco d'Assisi, che i frati dovevano andare in giro a predicare per il mondo la conversione, come? Ma vestiti con un paio di brache e rattoppate e basta, poi dico convertiti. Uno capisce. Quando in fondo nasceva già la civiltà del benessere, convertiti, cambia criterio, perché in fondo l'uomo non è ciò che ha, è ciò che è figlio e fratello. Quindi è interessante, non c'è molte parole da dire, voi pensate a dire, se uno ti dice convertiti. Ne avrei abbastanza. E poi è molto rispettoso dell'altro, perché l'altro lo sa, perché ognuno c'è le sue conversioni da fare. E la conversione è l'annuncio fondamentale del Vangelo, cioè il cambiare direzione della nostra vita. Che prima è tutto sull'autocentramento, sull'egoismo, sul possedere le cose, le persone, l'accattivarsi. Convertiamoci a questa libertà. Questa libertà dei figli che si fanno fratelli. E così si scacciano i demoni. Quegli spiriti di morte che ci dividono dentro e ci dividono dagli altri. E così si ungono di olio molti infermi. Gesù non usava l'olio, i discepoli usano l'olio. Era un medicamento fondamentale. E li curavano. Interessante la parola curare, in greco terapia vorrebbe dire rispettare innanzitutto. Cioè la vera cura che fai è il rispetto dell'altro. Ecco, questo qui in fondo... è il discorso che Gesù ha fatto in modo molto sintetico sull'attrezzatura che dobbiamo avere per andare verso l'altro. Ed è andando verso l'altro che realizziamo noi stessi come figli di Dio. Quindi possiamo magari rileggere il testo e poi vedere, ecco, cosa è risuonato in noi.
Questo rifiuto della povertà dell'altro, che io leggevo dentro di me più come una reazione di paura a scoprire la propria povertà, e quindi la paura che l'altro svegli che tutto quello che io ho fatto per dimostrare di essere qualcuno è niente. Perché appunto il non è il possedere che dimostra l'identità. E quindi secondo me, diciamo, un po' sentendo quello che mi è risuonato dentro e che mi riporta un po' all'esperienza che ho fatto di questo, l'incontro con il povero in tantissime modalità, non per forza lo stereotipo dei poveri di oggi, ma in generale, mi ha spesso spaventato, per cui ho preferito prendere le distanze piuttosto che confrontarmi, perché il confronto dimostra sicuramente la debolezza, la la mia debolezza. E forse anche l'incontro con Gesù è un po' un incontro, poi un allontanamento, poi un riavvicinamento, perché poi non si può dimenticare il fascino della verità, però spaventa.
Si arrivare a capire la povertà come un dono, come un valore, che alla fine tutti siamo poveri, tutto riceviamo, e viviamo dell'ospitalità dell'altro, se non tutto quel che abbiamo vale niente, ci fa solo male. Ed è bello quando la povertà è il limite, diventa luogo di comunione, ed è questo il divino, non è le cose importanti, ma proprio le povertà colte.
Sai una cosa, posso dire una cosa? Secondo me è vero che la verità è affascinante, ma il male lo è ancora di più. Io ho la percezione di certe volte che ciò che ti affascina e che ti attrae tantissimo in maniera irresistibile lascia sempre un senso di mancanza, di incompletezza. Proprio l'immagine del fa le pentole ma non i coperchi. No? Suggeriva un po' quello che avevi detto.
Affascina e delude.
Sì. La stupidità è grande, quindi va bene. Sentiamo cosa vi ha colpito del testo. Chiaro, tranquillo.
Thank you.
Vedere, ci possono essere molte cose, certamente, che... Prego, volevi continuare?
Sì, no, no, questa cosa, certo. Cioè, fare spazio, qui voglio dire quello, fare spazio è molto importante. E è vero che quando si accoglie qualcuno, riuscire ad avere uno spazio vuoto è più importante dei tanti beni che si possono offrire a chi è ospite. Però allo stesso tempo, sia chi riceve che chi viene accolto, se è pronto, non so, se è veramente in qualche modo un po' pazzo d'amore per l'altro, cioè se veramente è pronto a dare del tutto se stesso,
la mia...
una sorta di perplessità, no?
Sì, beh, ci credo anch'io, dico, se uno dovessi mettere a tua disposizione per tutta la vita, dico no, grazie, io non ne ho bisogno. Cioè la tua vita è tua e tientela. Però dico, si entra in relazione paritetica e poi... Dio è pazzo d'amore, lo concedo, insomma, non è che vai subito dal primo che capita, io sono pazzo d'amore per te. Cioè, forse fa parte della povertà anche una sobrietà, non so, cioè non ci si impone. Adesso una cosa molto semplice, gli apostoli sono inviati, i poveri, così possono essere accolti. E chi è accolto annuncia, guarda che tu, accogliendo, diventi uguale al Padre, sei figlio di Dio, basta. Poi vai via anche da lì. Non è che stai lì a pestare i piedi per tutta la vita. Non so, perché noi invece vogliamo poi possedere la relazione, invece è molto liquida.
Forse questa.
Ed è bella così. No, per dare l'idea, sono stato insieme 35 anni a Filippo, adesso posso parlarne dopo un mese, no? Anche se stavamo via 5 mesi, né telefonate, né lettere, come che siamo. Eppure mi è mancato più di mio padre, mia madre e i miei fratelli, per dire. Non sapevo se riuscivo a sopravvivere dal dolore, per dire. No? E però, dico, in libertà. Questa ospitalità libera che non esige nulla e non è appiccicaticcia e che è vera, ecco. Ma poi sì, poi dopo c'è infinita gradualità, ma a me quel che colpisce è che davvero anche quando noi andiamo verso l'altro, anche per anche come missionari, come cristiani, non è che dobbiamo andare con la ricchezza della nostra dottrina, delle nostre leggi, delle nostre norme, della nostra cultura, è ridicolo. L'altro giustamente ti rifiuta perché è un'altra cultura, altre leggi, altre norme, altri criteri. Vai da sprovveduto. E l'altro ti accoglie, se ti accoglie lui in quel momento diventa figlio di Dio perché accoglie te come fratello. Cioè proprio in lui è l'astuzia in fondo. La tua povertà provoca nell'altro l'accoglienza, cioè gli fa uscire il bene che ha dentro. Mentre la tua aggressività o il tuo voler possedere provoca in lui esattamente il male che ha dentro. Quindi è la povertà stessa che provoca l'accoglienza. E l'accettazione, no? Che poi dopo è senza possesso in fondo, perché non è che poi entri e esci, vai via anche da lì, non è che... Però si stabilisce un legame che rimane, come le amicizie in fondo rimangono nella misura in cui sono anche libere, se no diventano un peso, sono possessive, no? Non vogliamo mandarsi messaggini, Dio. All'inizio può essere anche così, ma poi c'è qualcos'altro, cioè c'è davvero qualcosa di più profondo che unisce, ed è il fatto che ci si accetta nel limite. E quello lo fanno tutti, quindi facciamo anche noi senza problemi, ma ci sono certi talenti che invece non si fanno mai fruttare. Il talento della povertà, dell'accoglienza, della sobrietà, della libertà, della solidarietà, sono questi i veri talenti, gli altri sono i falsi talenti, tante volte.
A volte il talento della solidarietà passa attraverso sviluppare talenti che possono essere benessere.
Non so, beh, qui non risulta, ecco, da questo testo, neanche a me risulta. Il benessere che uno stia bene mi va bene, più sta bene meglio è.
Però a volte passa anche attraverso questo.
Non mi risulta, cioè che, e qui non dice così il testo, e anche a me non risulta che... Non c'è bisogno, perché tutti cercano quello già, per quello stiamo male. C'è il mito del benessere, uno tira il collo per il benessere... E non vive più e sta male solo per il benessere. Che cos'è questo benessere? Io preferisco star bene. Sì, no, ma era per dire, insomma, sì, ci sono talenti e talenti, ecco, noi apprezziamo certi talenti che qui vengono descritti, che sono quelli che favoriscono la solidarietà e la condivisione, la libertà. Poi ci sono anche altri modi di concepire la vita, lo vedremo nei brani successivi. Il brano successivo è proprio presente, no perché, il brano successivo presenterà due modi di vivere, quello di Erode con certi talenti e quello nel deserto con Gesù, con certi altri talenti, quindi propone il tema delle due volte successive. Le domande intelligenti per l'ultimo, il testo dopo. Altre, più che le domande non mi interessano, perché uno che fa domande c'ha anche le risposte, secondo me, oppure non gli interessano le risposte. Invece cosa ha provato di positivo su questo testo? Questo mi interessa perché prima che lui l'abbia provato non esisteva al mondo, ed è l'unica cosa vera e nuova che esiste, per cui si legge un testo, non è per fargli domande, perché sono già libri interi, biblioteche intere, mentre invece cosa ha provocato in te questo testo? Questo è il senso del testo. Come quando si legge una poesia, cosa ha provocato in te questa poesia, questo racconto?
Io vorrei condividere un ricordo. Il brano, l'equivalente di questo brano in Luca è la prima catechesi, che io ho assistito con Silvano. Non ricordo. Moltissime altre, se non ricordo niente, ma di quello che ricordo io. E ricordo questo che disse Filippo. E più siamo mandati, più siamo con Gesù. E più siamo con Gesù, più siamo mandati. E il paragone che fece era quello del cuore, che si stringe pulsando via.
Ha ringraziato perché mi ha dato gli ambiti, mi ha dato il posto, ha
Tra l'altro anche per accogliere bisogna essere poveri, se no devi mettere in chegno soprattutto i mitra e i cani per difendere la tua proprietà. O no? Ma non solo in Kenya, anche in Brasile, col filo, con la alta tensione sui muri, servono delle prigioni le case.
Prima ancora che farne esame della propria vita e vedere quello che va cambiato. E questo un po' l'ho visto anche, mi ha aiutato stasera anche al significato della parola ospite, che io prima pensavo sempre, ma com'è che in italiano la parola ospite
si dice... Puzza dopo tre giorni.
No. Cioè si usa uguale la stessa parola per due buoni che sembrano completamente.
Sì, esatto, invece è reciproca, sì.
Invece la persona che va ospite crea proprio una relazione, se questa relazione va bene è una relazione tra due sullo stesso piano, quindi entrambi sono entrambi ospiti come il marito con la moglie, per questo sì. Coniuge, cioè, si crea questa relazione che qualifica la stessa.
Sì. Bene. Io direi che qui possiamo interrompere, vedremo la volta prossima adesso i due modi diversi di vivere le relazioni. Qui c'è la missione siccome si vive le relazioni, poi vedremo esattamente il modo opposto e poi il frutto di questo vivere le relazioni che sarà il pane nel deserto. Concludiamo col Padre nostro.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Buonanotte a tutti.
E ci siamo ancora per due volte, credo. Poi dopo comincia il lungo estate brasiliano. Credo.
Cos'è che faccio la volta prossima? Questo? Però, tre versetti.